23 novembre 1992. Nicola. Mamma, voglio chiarirti un altro punto che riguarda la divinità di Maria Santissima. Nel messaggio del giorno 8 ti dicevo come Maria Santissima non è divina per natura ma per grazia. Questo che potrebbe far pensare che il primo atto sia partito da Dio stesso che ha riempito di sé Maria Santissima, la quale pertanto essendo ripiena di Dio, opera in conformità ed a causa della sua santissima presenza, è in un certo senso errato. Ti sarò più chiaro, ti porto l'esempio di ciascuno di voi. Perché Dio possa penetrare nella vostra anima e riempirvi di sé, ha bisogno che voi gli facciate spazio nel vostro cuore e, nella misura dello spazio che voi riuscite a creargli, egli vi possiede. Non può imporvi la sua santa volontà perché vi ha creati liberi. Voi potete usufruire e beneficiare della sua santissima grazia solo quando essa ha preso possesso del vostro spirito e non prima. Adesso pensa a Maria Santissima che fin dalla più tenera età ha aderito totalmente alla volontà del Padre e la sua donazione è stata anch'essa totale, per cui il Padre ha trovato un cuore talmente vuoto di sé da riempirlo totalmente della sua grazia. Il primo atto, il primo impulso parte da Maria Santissima. 24 novembre 1992. È con profondo dolore che in seguito alla missiva pervenutami in data di ieri, mi accingo a farle pervenire questa mia per puntualizzare in piena libertà di spirito e in perfetta serenità il mio pensiero. Con quella lettera, con cui mi si impongono delle azioni precise in contrasto con quanto liberamente avevo fatto, avallando con la mia prefazione il libro de Il mio amico Nicola, cosa di cui sono grato a Dio stesso che me ne ha fornita l'opportunità, si è voluto umiliare prima la mia dignità stessa di figlio di Dio che ci ha creati liberi ed ancora più grave la dignità mia sacerdotale, uguale e non inferiore a qualsiasi altra dignità di pastore, docente o discente. L'ubbidienza è una virtù eccelsa, ma guai se essa si ammanta di legittimità per coartare la libera scelta della coscienza di un'anima che autonomamente deve rendere conto a Dio stesso delle sue azioni. Né esiste alcuna autorità umana che possa assumersi tale responsabilità senza andare contro la volontà santa di Dio stesso. Se poi queste restrizioni che mi si chiedono avvengono sotto la spinta velata o palese di minacce per privarmi di diritti acquisiti di tanti anni di fedeltà alla Chiesa di Cristo e alle autorità in essa costituite, ciò è ancora più grave. Pongo alla sua attenzione, Eminenza, in piena umiltà, tutto quanto detto sopra, nella viva speranza che possa recepire la mia intima ambascia e fare sì che la Chiesa porti sempre impresso il sigillo di Cristo che è amore. Don Eugenio Martorano. 27 novembre 1992, ore 3:35. Nicola. Mamma, Gesù tanto tempo fa ti aveva fatto scrivere: il mistero di Maria deve essere ancora svelato, e sotto questo titolo lo Spirito ti aveva dettato dei messaggi molto belli e illuminanti, che dovresti rileggere, meditare e soprattutto far conoscere. In realtà, mamma, la conoscenza della bellezza intima e perfettissima di Maria Santissima non si esaurisce mai. Se anche tu ti accosti ad essa con spirito umile, non puoi che restarne innamorata. Ti parlerò stamane un attimo della sua Immacolata Concezione. Questo dono unico ed eccelso che Dio Padre ha riservato a Maria potrebbe suscitare l'equivoco che, essendo Maria preservata dal peccato di origine e quindi non soggetta ai fomenti del male, come noi tutti poveri mortali, la sua virtù sia perlomeno facile da realizzare. A parte il fatto che se è difficile pulire a fondo un bicchiere sporco, non è per niente più facile mantenere sempre terso e pulito un bicchiere esposto ad agenti così inquinanti, che tutto sporcano. Ma adesso seguimi con pazienza nel mio itinerario di luce. Nel concetto del popolo ebraico, la sterilità della donna viene considerata come un marchio di disonore che coinvolge la famiglia. Per Anna e Gioacchino, spiriti perfettamente fedeli ed amanti del Signore, sentono il peso di questa condanna e continuamente invocano il loro Dio di sottrarli a quell'onta di cui non si sentono responsabili. E Dio esaudisce la loro supplica. Maria quindi è generata da genitori santi che in lei trasmettono l'intima gioia e riconoscenza a quel Dio che aveva ascoltato il loro grido incessante di aiuto. Tutto ciò, mamma, è avvenuto in piena libertà. Gioacchino ed Anna, oppressi dal dolore, sono ricorsi al loro Dio, il quale ha accettato e gradito la loro supplica e li ha esauditi. Nasce Maria, e fin dalla primissima infanzia i genitori riconoscenti l'hanno offerta al Signore. Lei non si ribella, ma in una adesione totale alla volontà dei suoi genitori entra nel Tempio e si dedica totalmente a Dio. Ha sicuramente sofferto quel distacco, come ogni piccolo essere che brama solo il calore della mamma, e così, per tutta la sua vita, Maria vince tutte le battaglie e le rinunce che Dio stesso le propone giorno dopo giorno in un crescendo pauroso che la porterà ai piedi della croce dove il suo Gesù pende e muore. Tutto questo Maria ha realizzato in piena libertà, aderendo totalmente alla volontà del Padre. Nel suo eterno presente Dio vede questo candido giglio tutto proteso verso di lui, eterna luce, e non permette che il seduttore possa, sia pure per un istante, lordare con la sua bava quel fulgido candore e la preserva dal peccato di origine. Maria ha meritato, con le sue virtù, spinte fino alla donazione totale di sé, quel privilegio unico a tutti i discendenti di Adamo. 28 novembre 1992, ore 2:10. Cara Maria, ieri sera ho avuto il tuo espresso con la pressante implorazione a Nicola perché venga in aiuto di Aurora. Ti rispondo subito trasmettendo di quanto Nicola stesso mi sta finendo di chiarire proprio ora. Sì, i disturbi che Aurora accusa traggono origine dall'aneurisma cerebrale all'arteria posteriore destra. Ma l'aneurisma da che cosa trae origine? Solo il male può produrre tanto male. La prova più evidente è data appunto dal fatto che quando Aurora assiste alla messa di liberazione di Milingo, il male si fa sentire perché viene disturbato dall'intervento dell'esorcista santo. Ma a fondo di tutto questo c'è un altro interrogativo. Il fratellino di Aurora, anche lui fatto oggetto fin da bambino da questi furiosi attacchi satanici. A base di tutto questo c'è sempre una colpa. Chi della tua famiglia ha permesso al nemico di poter entrare nella vostra casa per colpire con tanto furore? Sì, sei sola, povera mamma, a lottare, ma non dimenticare che nel cielo c'è chi ha pietà di te, Maria Santissima, madre anche lei, e Nicola che tu invochi continuamente. Adesso ascoltami, è chiaro che il primo intervento è di natura spirituale, esorcismi. Vedi, se riesci ad avere un colloquio con Milingo, Nicola ti aiuterà. Nel frattempo assisti con i tuoi alle sante messe di liberazione, confessatevi e comunicatevi. Poi ricorri alla scienza medica, perché anch'essa è al servizio di Dio. L'altra volta ti avevo mandato con mia figlia Laura l'indirizzo di quella clinica francese nella quale si opera senza ricorrere alla operazione chirurgica e che presenta tanti gravi pericoli. Non so se l'hai avuto, te lo ripeto. Una bambina di 2 anni è stata meravigliosamente guarita. Perché non dovrebbe esserlo Aurora? E poi affidati a Nicola, lui ti sarà vicino. Non temere ed abbi fede, ma segui i suoi suggerimenti. Anche io mi unisco alle tue suppliche e ti abbraccio. 28 novembre 1992, ore 3:25. Caro Don Girolamo, sono stata proprio felice di averti conosciuto di persona ed ora mi sento più unita a te nella preghiera. C'è un'ansia nel tuo cuore e tu, con tanta umiltà, me l'hai rivelata chiedendo lumi a Nicola. Anche ieri sera tardi, di ritorno da Pescara, ho avuto una lunga telefonata da padre Romeo, l'esorcista di cui ti parlavo, già messo in quarantena dai suoi superiori, e per rincarare la dose dal vescovo di Vicenza, se non erro. Lo stesso gli ingiunge di non fare in nessun modo esorcismi, di non ricevere nessuno, di non celebrare da solo, ma di concelebrare in forma privata, pena non so quali sanzioni. Comprendi come il laccio del nemico si fa sempre più stretto e coinvolge un numero sempre più grande di questi eroi che, non curanti della loro stessa vita, si espongono alle iri di Satana pur di rimanere fedeli al comando di Gesù: vai, scaccia i demoni, libera questi disgraziati che implorano il tuo aiuto. Tu solo puoi farlo, perché a te, sacerdote, ho dato questo potere. E sai chi sono gli alleati del nemico? I vescovi, che si servono del loro potere e coartano la vostra libertà di coscienza attraverso l'imposizione dell'obbedienza, che non è più libera espressione d'amore, ma di sopraffazione. Sento che nel tuo intimo chiedi a Nicola Lumi perché sei oppresso da tanto dolore. Nicola ti dice: quando in un caso specifico sei costretto a scegliere tra l'ubbidienza ed un atto di amore, scegli sempre l'amore, perché è più gradito a Dio che è amore. Ma nel segreto della tua camera, meglio ancora del tuo cuore, libera. Libera sempre, con più ardore, sappi attendere, perché è già l'aurora di un nuovo giorno che si approssima sempre di più. Nicola, adesso con tanto affetto ti abbraccio, pregandoti di ricordarmi sempre quando offri al Padre il calice ricolmo del sangue di Gesù. Grazie. Nicola, in risposta a Don Girolamo, giorno 28 novembre 1992, ore 20. No, non solo spiritualmente io, tuo figlio, papà, tua metà e Tommaso, tuo fratello, uniti intimamente a te e con te, facenti unità anche di corpo e sangue, ma nella realtà eucaristica riceviamo Gesù nella santa comunione che tu con noi ricevi. Mamma, come faccio a spiegarti un mistero così grande che trascende qualsiasi logica umana? Ma l'Eucaristia in se stessa non è il mistero più grande davanti a cui chinate la fronte in un atto supremo di fede? Mamma, credi e non chiederti niente. Cosa vuoi capire? Sei piccolissima cosa. Ringrazia piuttosto il Dio delle meraviglie che ti rende compartecipe di un disegno così sconvolgente. 2 dicembre del 1992, Nicola, in risposta a Don Eugenio. Caro Eugenio, a distanza di 8 giorni da quando ti è pervenuta la nostra lettera, così chiara, precisa nelle espressioni, indicativa nei fini che si proponeva di raggiungere, che non erano solo guida e salvezza della tua anima, ma coinvolgeva anche e soprattutto l'anima del cardinale tuo superiore, ancora ti chiedi e mi chiedi tramite mamma se devi spedirla prima o dopo la promozione. Anteponi alla fedeltà al tuo Gesù la tua ipotetica promozione. Hai ancora avuto un altro lume dal cielo, che nulla conosceva del tuo caso specifico, direttamente da Gesù. Ma neppure questo è bastato a distaccarti da tutte le soluzioni soltanto umane che inceppano il tuo cammino di fede. Né ti sono mancati i nostri incoraggiamenti, sia i miei che di papà, che ti ho confermato nel suo ultimo messaggio come ti siamo vicini, forti ed invincibili. Vuoi al solito tutto, doni e vittorie umane. E nelle esperienze passate valgono a farti riflettere con serietà sul momento che non solo tu attraversi. Una volta ti avvertii che solo la fede ti avrebbe salvato e non il plauso di coloro che vedevano in te il sacerdote, dalla parola facile, persuasiva ed a volte illuminante. Cosa posso dirti, Eugenio? Basta che scorri il Vangelo e troverai tutte le risposte che cerchi. Nicola. 2 dicembre 1992, ore 6. Nicola. Mamma, sei rimasta turbata ieri sera dallo sfogo amaro e così privo di luce di Giacomo, che nulla di buono fa presagire e mi ha implorato con tanta accorata insistenza. Anche egli mi invoca, e così Francesco, e pensano che la loro implorazione resti senza risposta, ma non è così. Le loro anime sono malate, così come è malata l'anima di Anna. Né una occupazione redditizia potrebbe riportare la pace e la serenità in quella famiglia così martoriata, dove quello che manca veramente è l'amore. Io seguo con infinito amore ogni anima che compone questa famiglia e per ognuna la ricetta è diversa. Curare significa prima di tutto estirpare il male che è alla base di ogni sofferenza e l'intervento è sempre doloroso e spesso traumatico. Anna, attraverso la penuria di denaro, deve imparare a dare valore al denaro, così faticosamente guadagnato. Se ne avesse a disposizione ancora una volta il demone del vizio, lo porterebbe a dilapidarlo al gioco. L'anima di Giacomo è tormentata per vari motivi. Lui riconosce i suoi torti, ma la sofferenza, che ne è la conseguenza, è priva di speranze e quindi non salvifica. Tutti gli impulsi di bene sono tanti, che investono la sua anima, siamo noi a provocarli. Essi sono la medicina salutare che guarirà le sue ferite, purché in loro sappia scoprire l'amore che è alla base e che, cancellando il ricordo di altri amori non realizzati, plachi la sua angoscia, perché dando amore avrà amore. Francesco soffre e la mamma celeste e Gesù sentono e comprendono il suo accorato lamento. La via della purificazione a volte è lunga e il ricordo di avere ferito Dio Padre, proprio nell'avere mancato all'amore, non l'abbandoni. Dio, che amore e misericordia infinita, esaudirà la sua preghiera. Come vedi, mamma, noi non siamo sordi ai loro richiami e Dio in particolare sono accanto a loro e li sollecito e li sprono. Usciranno dal tunnel verso la pace e la luce, ma devono fidarsi e sapere attendere e cooperare con noi in perfetto abbandono. 7 dicembre 1992, ore 7:30. Nicola. Mamma, zia Cinzina ti ha proprio in questo momento sollevato un interrogativo relativo a quella frase di Gesù che nel Vangelo dice: guardati dai miei segnati. E ti chiede a chi si riferiva Gesù con quella frase, se a tutti i deformi o solo ad alcuni, visto che a coloro che gli chiedevano chi avesse peccato, se loro o i genitori, Gesù rispondeva: nessuno di loro. Ti illuminerò al riguardo, mamma. I segnati si dividono in due categorie, i segnati da Satana e i segnati da Gesù. I primi sono coloro sui quali Satana ha impresso il suo marchio visibile, un corpo più o meno deforme, capace di suscitare in quell'anima, non ancora soggetta al suo volere, scoraggiamento, tristezza e portarla così verso la ribellione e successivamente verso la disperazione. Se queste anime, in cui la grazia di Dio è particolarmente forte, riescono a resistere ai suoi attacchi infernali, esse si trasformano in veri eroi, in veri baluardi di fede. La loro serenità, la loro gioia, frutto della vittoria conseguita sul male, è talmente scioccante che diventano anch'esse cattedre viventi di sapienza divina. Ci sono poi i segnati da Dio stesso, da cui Gesù ci esorta a guardarci. Sono i fautori del male, capaci solo di generare il male, perché essi stessi sono male, i quali non portano il segno visibile attraverso un corpo deforme, anzi, il più delle volte attraggono con la loro bellezza. Guarda le donne nude che si esibiscono sui teleschermi, gli indovini, i medium, i cartomanti, gli appartenenti a sette segrete. Gesù te li addita, ti mette in guardia, sono i suoi segnati. Comprendi, mamma? 7 dicembre 1992, ore 11:20. Nicola. Mamma, il pensiero di Teresa è per te una spina forte nel cuore. E le tue lacrime e la tua implorazione costante a Gesù e a Maria Santissima, che, madre come te, ti comprende e ti ama, non possono restare senza risposta. Il periodo è invero tanto lungo che ha caratterizzato il tuo atteggiamento di silenzio totale, ma che non ha scalfito o fatto tentennare la tua fede in me, oramai si è chiuso ed ora è il tempo di parlare. Sappi che tutto ciò rientrava in un preciso disegno di Dio. Vedi come tutti gli avvenimenti che si sono susseguiti nella tua vita e nella nostra vita seguono un itinerario che non è il nostro, e tutte le vittorie conseguite traggono origine da quel piccolissimo granellino di senape che è la fede. La tua fede che, senza che te ne rendessi conto, innestavi nelle nostre piccole anime che si formavano nel tuo grembo e che poi, autonome e libere, attraverso vicissitudini diverse, a volte di sconfitte o di vittorie, sempre protette e alimentate dalla tua fede, sono pervenute come la mia alla luce, così come quella di papà che ha innestato a te attraverso il sacramento del matrimonio. Non disperare mai, mamma. Ti siano sempre presenti le parole di Gesù tante volte ripetute a tuo conforto, che tutti i tuoi figli vedranno la luce vera che non tramonta. Adesso scrivi a Teresa con tutto l'amore di cui sei capace. 7 dicembre 1992, ore 16:45, Sabaudia. Mia cara Teresa, nel riordinare le poesie di papà, scritte con tanto amore così sentite e vere, ne ho trovata una a te diretta che doveva essere recente, che mi ha tanto commossa. Ti esortava, ti implorava, umiliandosi, a non disprezzare l'amore di tua madre, che lui conosceva così bene, di non continuare a rifiutarlo facendolo ancora tanto soffrire. Faceva appello alla tua sensibilità affinché prima che chiudesse gli occhi, quel suo intimo desiderio potesse realizzarsi. Ciò non si è realizzato purtroppo. Ma poiché c'è sempre un tempo per tacere ed un altro per parlare, comprendo come adesso sia necessario parlare, per spezzare quel lungo silenzio che mi ero imposta per non urtare la tua sensibilità e rendere ancora più difficile il nostro rapporto. Poiché il tuo rifiuto nei miei confronti, così come il rifiuto nei confronti di tutta la tua famiglia, non data da ora, non trae origine da Nicola e tantomeno dal suo libro, nato solo nell'89, mi chiedo cosa sia stato a determinarlo. Mi hai fatto carico di una lunga sequela di peccati, di torti, come se fossi stata la peggiore delle mamme, come se ti avessi buttata a volte in uno straccio nel cassonetto della spazzatura, mentre sei stata quella che, soprattutto nella prima infanzia, hai usufruito della mia assistenza amorosissima e costante. Tempo fa ti ho scritto una lunga lettera in cui rispondevo a tutte le tue accuse, ma non mi hai neppure risposto. Ma qual è questo demone che si frappone tra me e te, tra l'amore di una madre e l'amore di una figlia? L'amore che lega un figlio alla madre e viceversa è insostituibile. Gli altri amori sono solo dei sostitutivi che illudono e addormentano la coscienza. Tu nel tuo intimo tenderai sempre a me e così io cercherò sempre te. Hai trovato in tuo marito un solerte accusatore che, lungi dall'essere portatore di pace e di gioia, trae spunto da un'inezia per rinfocolare il rancore. Perché tanto accanimento contro un libro che esalta proprio tuo fratello, che dici di amare, che ha tanto sofferto offrendo il suo patire proprio per te, per me, per noi tutti, che amava ed ama? Quando a papà gli hai chiesto che in cambio del tuo amore e del tuo ritorno avremmo dovuto distruggere i libri di Nicola, lui ti rispose che questo non era possibile, perché quei libri producevano tanto bene ed erano fonte di conforto per un numero stragrande di anime. Ed è così in realtà, Teresa. Mentre tanta gioia mi viene da anime che continuamente testimoniano il bene, la fede, il conforto, l'aiuto continuo che Nicola dona loro attraverso il suo libro, voi rendete amaro il mio calice con la vostra opposizione continua. Ma adesso ho detto tutto. Verrà giorno, mi auguro presto, che Maria Santissima Madre, come me e come te, porterà a compimento la promessa di Gesù e sua. E fugata ogni ombra, torneremo ad amarci, non in sordina, ma in uno slancio di amore, ritrovandoci l'una tra le braccia dell'altra. Tra breve Natale, e mi auguro che verrai a trovarci come facevi con tuo padre. Mamma. 7 dicembre 1992. Mia cara amica, mi chiedi aiuto, o meglio lo chiedi a Nicola, ed io faccio mia la tua implorazione e lo esorto ad illuminarti mio tramite. Sento la tua intima pena per Giorgio, che si è allontanato dalla sua famiglia, lasciando nel dolore la moglie e le bambine. Ti sono stati suggeriti gli strumenti usati da gente perversa per attuare e portare a termine questo disegno, anch'esso perverso, di sottrarre un marito alla moglie ed un padre alle bambine. Ma il mezzo per recuperarlo non può essere lo stesso. Puoi tu spegnere il fuoco con altro fuoco? Porre rimedio ad una inondazione facendo affluire altra acqua, magari rompendo gli argini di un fiume? No, il danno sarebbe maggiore e non avreste più Dio dalla vostra parte. La qualcosa sarebbe davvero terribile, non solo per voi ma anche per Gianni, che diventerebbe lo zimbello del nemico. Cosa resta da fare? Esorcizzare, anche a distanza, far dire messe e pregare, pregare tanto. 9 dicembre 1992, Nicola. Anna, la decisione che tu hai maturato è quella giusta. Non allontanarti da mia madre, perché è il solo canale per il quale posso farti giungere la mia luce. Peppino. Pippù, Prima eri tu che sostenevi la mia fede, ora sono io che sostengo e fortifico la tua. Pensami sempre e consolerò il tuo dolore. Grazie, Pippo mio, ho tanto bisogno di te e del tuo amore. Dicembre 1992, ore 3:45. Nicola, mamma, le vicissitudini che hanno colpito Eugenio ti hanno turbata e stamane ti sei chiesta se anche tu avessi in qualche modo influito negativamente nei suoi riguardi. Tranquillizzati, mamma, tu sei soltanto il nostro strumento e noi vi trarremo dai pericoli e dai lacci che il nemico vi tende solo se seguirete i nostri suggerimenti con fede totale e totale abbandono. La lotta è aspra, ma il premio per la vostra fedeltà è il paradiso e la felicità a voi riservata non ha prezzo. Mammuzza mia, non mollare. Fate unità con Eugenio che dovete sostenere a tutti i costi. Egli è un pilastro della nuova Chiesa. Assicuralo che io, Nicola, papà, a cui è particolarmente caro, Masino, che gli è grato per l'aiuto che gli ha dato nella sua ultima prova terrena, e tutto il cielo e Maria Santissima in particolare, non lo lasciamo un solo minuto. L'attacco satanico è diretto soprattutto al mio libro, ed in modo particolare ad Eugenio, perché come sacerdote lo ha avallato, ma è anche la sua gloria e la sua forza. Ecco perché Gesù gli chiede e noi gli chiediamo fedeltà assoluta. Teresa e Pier Giorgio, mamma, sono povere pedine, strette in un laccio che vorrebbero spezzare. Dio le ama in maniera particolare, uniformate i vostri sentimenti nei loro confronti a questo amore misericordioso che tutto perdona e tutto abbraccia. Chi può dire di non avere bisogno della sua misericordia? 17 dicembre 1992, Nicola. Mamma, l'altro giorno ti ho illuminato per chiarirti chi sono i segnati da Satana e chi i segnati da Gesù, da cui dovete guardarvi. Stamane, attraverso una illuminazione particolare, ti ho fatto intravedere il nesso tra i 144.000 di cui parla l'Apocalisse, che erroneamente pensavate fossero i salvati e i segnati da Gesù, che sono appunto coloro che, fautori del male, sono già stati condannati inesorabilmente. Mamma, il nesso di cui ti parlo è questo. Mentre i segnati da cui Gesù vi dice di stare lontani e che io vi ho elencati nel messaggio precedente, indovini, medium, cartomanti, appartenenti a sette segrete, anime che si prostituiscono a Satana perché fautori di male, i segnati di Satana, coloro che portano nella loro carne il suo odio funesto attraverso una deformità più o meno palese, se riescono attraverso l'aiuto che Dio stesso dona loro a riportare sul nemico un'autentica vittoria, essi sono proprio i 144.000 dell'Apocalisse, che hanno lavato la loro veste nel sangue dell'agnello, ritornati bianchi come la neve, seguono Gesù con un osanna poderoso. Diciotto dicembre 1992, ore 2:45. Caro Saverio, sono Nicola, ascoltami bene. Tua moglie è stata risanata il 28 agosto del 92, giorno dell'anniversario della mia morte. In quel giorno tutto potevo chiedere al Padre e quel miracolo ho chiesto di operare in virtù della tua fede in me. I successivi controlli, tutti negativi, a cui sei stato costretto a sottoporre tua moglie, avevano un solo scopo: piegare la superba arroganza dei luminari che avevano decretato il decesso a breve scadenza. Adesso mi chiedi se portare tua moglie a Parigi. Assolutamente no, e te ne spiego il motivo. Fino a quando siete in questa vita, la lotta tra la forza del bene e quella del male è sempre aperta. A Parigi Satana scaglierebbe l'ultima sfida per strapparmi la vittoria conseguita. Così è stato per me. Io ero guarito completamente dal tumore e in brevissimo tempo sarei tornato a vivere la mia vita felice, accanto ai miei e con una fede ritrovata. Ma il nemico ha giocato l'ultima pedina e attraverso un nuovo intervento che doveva essere limitato all'asportazione del sacchetto ed al ripristino della naturale funzionalità dell'intestino, ha inciso crudelmente, procurando una fistola che si è rivelata letale. Sì, Gesù ha stravinto, ma tu non sai quali pericoli ha corso la mia anima. Non desidero neppure che vada tuo figlio. non farebbe che prolungare lo stato di ansia nei tuoi, compresa tua moglie, ed esporre la tua fede a nuovi attacchi. Vivi la gioia dell'ottenuta vittoria, così come in cielo la viviamo noi.